È bello, dicevamo stasera all'inizio, poter restare insieme. Quanti hanno goduto la presenza di Dio? Ah, quanti hanno gustato la presenza di Dio stasera ancora? Non è finita, non è terminata, eh? Continueremo. Senti nel tuo cuore di pregare per qualcuno, se hai una parola per qualcuno stasera, fallo, ok? Ho chiesto a Mauro di poter dire qualcosa che è nel suo cuore, quindi vogliamo ascoltarlo e continuiamo con la scrittura, continuiamo a vedere quello che il suo Spirito Santo ci ispira. È sempre bello poter stare all'ascolto della sua voce per capire come lui vuole parlare e guidare le nostre vite.
Scusa questa. Se vuoi mi stanco uscendo tutto con te.
La parola che dall'inizio di questo momento di lode e adorazione, che non è da ora ma da un bel po' di giorni, che continuava a stare nella testa, a stare nel mio cuore, era la parola insieme. Non sapevo cosa significasse in quel momento, perché noi stiamo sempre insieme. Ma Dio aveva preparato qualcosa di più grande questa sera per ognuno di noi singolarmente. Io non so cosa sia, so che è qualcosa di buono per la nostra vita. E so che l'insieme forse a molti dà fastidio, forse a tanti cercano di vedere quello che divide, non quello che unisce. Questa sera io vedo il popolo di Dio. Questa sera io vedo dei fratelli, delle sorelle senza nessuna denominazione, che sono qui solo per uno scopo: dare lode a Dio. Ed è ora di smetterla di mettere i paletti. Ed è ora di costruire quei bei ponti che uniscono i fratelli e le sorelle. Voi non appartenete a nessuno, voi non siete di un gruppo, voi non siete di un leader, voi siete di Dio. Amen. Voi siete di Dio. Io vorrei che questa sala la prossima volta, perché ci sarà la prossima volta, fosse riempita di figli di Dio, ma non perché ci piaccia vedere il numero o perché siamo stati bravi, ma perché vuol dire che ognuno di noi ha fatto un solo dovere, ha portato persone a Lui. E allora è nel ringraziarvi ognuno personalmente, nel dirvi grazie per questo insieme, nel dirti grazie per questo insieme, che Dio veramente faccia cose nuove, faccia pensieri nuovi, faccia cuori nuovi e faccia persone nuove, perché c'è bisogno di unire e non di dividere. Amen.
Alleluia. È bello stare insieme.
Sì o sì?
Sì.
È bello stare insieme, sì. E proprio per andare sull'onda di quello che Mauro diceva, ho apprezzato tanto quello che ha detto Mauro, grazie del tuo intervento, grazie dell'intervento vostro, ragazzi, per quello che avete fatto e che continuerete a fare nel nome di Gesù. Volevo leggere qualcosa con voi in Matteo, capitolo 9. Dal verso 35 al versetto 38 sono delle parole abbastanza conosciute di Gesù, un episodio abbastanza conosciuto di Gesù. Ed è scritto qua che Gesù andava attorno per tutte le città e per tutti i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Chi crede che questo è ancora possibile? Perché succede? Lo stiamo vedendo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Alleluia. Lui ancora guarisce, perché non è mai cambiato. E vedendo le folle, dice, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Gesù andava attorno, Gesù non si fermava. Gesù avrebbe avuto l'opportunità di crearsi una comunità incredibile. Pensate un attimo se avesse costruito un edificio. Quel luogo sarebbe stato sempre pieno, sempre stracolmo di persone. In realtà non c'erano luoghi a quel tempo che potevano contenere la folla che Gesù, la folla che seguiva Gesù, migliaia e migliaia di persone ogni giorno. La cosa bella è che Gesù non aveva mai paura di perdere nessuno. Un giorno, quando predicò e disse delle cose di una certa pesantezza, un certo calibro spirituale, la Bibbia dice che molti di coloro che credevano in lui lo lasciarono. Molti. Gesù non aveva problemi con i numeri, come diceva Mauro poco fa, perché non è un problema di numeri. Gesù addirittura guardò i suoi discepoli e disse: ve ne volete andare anche voi? E Pietro lo guarda, pensa un pochettino e disse: effettivamente è un po' dura seguirti, eh? Però Signore, da chi ce ne possiamo andare? Solo tu hai parole di vita eterna. Amen. Solo tu hai parole di vita eterna. Chi può dire che seguire Gesù sia facile? Nessuno lo può dire, saremmo insensati a dirlo. Ma una cosa è certa: quale sarebbe la nostra vita se non lo seguissimo? Noi diciamo e ci lamentiamo a volte che è difficile seguirlo. Ma quanti sono d'accordo con me nel dire che è molto più difficile non seguirlo? Perché se non lo seguissimo, come sarebbe la nostra vita? Io non so neanche se sarei vivo. Io non lo so, probabilmente non sarei neanche vivo oggi. Non avrei l'opportunità di godermi la vita. Gesù non aveva problemi. E una delle cose straordinarie che vediamo nella vita di Gesù è il suo totale disinteresse dall'immagine, dal fatto di avere un'immagine. Lui amava non perché amava essere amato. Lui amava, punto. Perché lui è amore. Raccontavo ieri, mentre eravamo a Bisceglie, quando la mia vita fu sconvolta 8 anni fa, nel 2009, quando lo Spirito Santo cominciò a parlarmi e a rivelarmi qualcosa sulla grazia di Dio. Dico qualcosa perché veramente non c'è fine alla sua grazia, al suo amore. Ma lì iniziò un processo di cambiamento nella mia vita che mi ha messo letteralmente sotto sopra, mi ha rivoltato come un calzino. E lui iniziò con queste parole che non dimenticherò mai. Mi disse: Corrado, tu non puoi convincermi ad amarti. Tu non riesci a farmi cambiare idea. La cosa mi preoccupò un pochettino quando me lo disse. Sì, ma che cosa vuoi dirmi? E il Signore mi disse: io non ti amo per quello che tu fai. Io ti amo, punto. E tutto quello che tu farai di buono non mi permetterà di amarti di più. E tutto quello che farai di non buono non cambierà la mia idea. Io non ti amerò di meno, perché il mio amore non dipende da te. Il mio amore per te non dipende da te. Se mi disse, sei contento di questo? Dissi, beh sì. Il mio amore non può dipendere da te. Perché se il mio amore dipendesse da te, io non sarei Dio. Il mio amore per te dipende da me. Perché io sono amore. Questo cominciò a rivoluzionare la mia vita. E mi disse, tu puoi fare tutte le preghiere che vuoi. Io non rispondo alle tue preghiere perché mi fai pena. Tu non riuscirai a convincermi a rispondere alle tue preghiere, perché io non sono mosso dai sentimenti. Io ti amo ed è per questo che ti ascolto. Io ti amo ed è per questo che ho già provveduto ogni cosa per te. E questa rivelazione della grazia di Dio cominciò a scioccarmi. Guardate qui, Matteo 9:35 dice che Gesù andava attorno non per alimentare il ministerio, non perché doveva farsi delle fotografie, mettersi i selfie, fare i selfie e metterli su Facebook e vedere quanti mi piace aveva. Gesù non è interessato a queste cose. Lui va perché ama le persone. E dice qua al versetto 36, vedendo le folle, lui ne ebbe compassione. Perché? Perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Siamo appena usciti dalle nostre elezioni politiche in Sicilia. Abbiamo avuto delle elezioni dove si sono scannati a colpi dell'ultimo voto. Dopo le elezioni hanno arrestato un po' di persone che erano state elette, sempre così. È normalissimo. Prima arraffano i voti e poi li arrestano. E pensavo al fatto che quando un politico vede una folla durante un comizio elettorale, che cosa vede? Che cosa prova? Quando un politico guarda verso la folla, inizia a fare promesse, inizia a parlare di un programma, inizia a parlare di novità, cerca di convincere le persone attraverso delle parole che lui è migliore di chi l'ha preceduto. Poi la situazione invece non cambia mai. Un politico guarda la folla e vede la possibilità di un voto, la possibilità del potere, la possibilità di andare a comandare. Un artista durante un concerto, un cantante o un attore guarda la folla che ha davanti durante la sua performance e vede il successo, vede i soldi, vede quanti CD, quante persone andranno al cinema, vede l'opportunità di diventare famoso, l'opportunità di farsi un nome, l'opportunità di guadagnare tanti soldi. Gesù guarda le folle e prova compassione. Non vede l'opportunità di governare, non vede l'opportunità di guadagnare, vede l'opportunità di servire. Gesù ancora oggi guarda verso la Puglia. Gesù ancora oggi guarda verso Lecce. Gesù ancora oggi guarda verso la nostra nazione. E cosa vede? Non vede capre. Non vede maiali. Lui vede pecore. Stanche e disperse come pecore senza pastore. E ancora oggi lui si gira verso i suoi e dice: la raccolta è veramente grande e gli operai sono sempre pochi. La parola operai nel testo greco qui significa letteralmente uomini di fatica, uomini e donne che sanno faticare. Non c'è nessuna persona qui che non sappia faticare per i propri interessi. Tutti quanti noi, in un modo o in un altro, ci affatichiamo per il nostro lavoro, per la nostra famiglia, per come andare avanti. E però no, ognuno di noi.
Gesù questa sera chiama all'appello ognuno di noi, se lo vogliamo. Ci guarda negli occhi e dice: c'è una folla immensa invece. C'è una folla immensa in Puglia. Lui guarda i suoi e dice: non posso farlo da solo, ho bisogno di voi. La messe è grande e gli operai sono pochi. Andate dunque, pregate il Signore della messe che mandi operai. No, Gesù non ha mai detto pregate il Signore della messe per la messe. Vedete, noi siamo tendenzialmente sempre portati a pregare per quelli che ancora non conoscono Gesù. Gesù non ha detto pregate per la salvezza delle persone. Nessuno ha detto questo. Non è scritto da nessuna parte del Nuovo Testamento. Gesù ha detto pregate che le persone siano pronte per essere mandate. Perché il problema non è la raccolta. Perché la raccolta è pronta. Gesù ha detto la messe è grande, la raccolta è pronta. Il problema non è la raccolta, il problema è chi andrà. Quella domanda che Dio fece in Isaia 6, vi ricordate quando Isaia ascoltò Dio che disse: chi manderò e chi andrà per noi? E noi molto spesso rispondiamo: Signore, eccomi, manda lui. A me dammi un po' di tempo, il tempo mi sistema un po' di cose. Noi troviamo sempre o quasi sempre, non voglio fare chiaramente un generalizzare, ma molto spesso noi cerchiamo una scusa. Signore, quando mi sposerò ti prometto. Signore, ti prometto davanti a Dio. No, ti prometto. Signore, ti prometto. Ti prometto che ti servirò. Poi arriva un mucchiere, poi arrivano i figli, poi arriva la suocera. Signore, quando avrò un buon lavoro e avrò l'opportunità di guadagnare, tu sai quanto io investirò per il tuo regno. Poi arriva il primo lavoro, si fanno i primi finanziamenti, non si riesce più a pagare con uno stipendio, si cerca il secondo lavoro, si manda la moglie a lavorare e si lavora per pagare le rate. Quando sarò libero, quando sarò grande, quando avrò la macchina. Ma sapete quella della macchina del Signore, la sapete? Questo è successo veramente. Quanti conoscono la tenda Cristo la risposta? È una missione meravigliosa che va in giro in tutta Italia con delle tende a predicare il Vangelo. E dagli anni, gli inizi degli anni 80 qui in Italia. E stavano cercando qualcuno che potesse andare all'aeroporto a prendere dei missionari. Arriva un fratello, qualche ora prima, parla al responsabile e dice: fratello, grazie a Dio il Signore ha provveduto, ha esattamente provveduto per quello che avevo chiesto, mi ha dato una macchina nuova, fiammante, così, guarda, è un Mercedes, è pulitissimo, è straordinario, però voglio dirti una cosa, questa macchina non è mia, questa macchina è del Signore, veramente Lui me l'ha data e voglio ringraziare Dio perché io la userò per il suo regno. Appena uscito dalla concessionaria, dopo un paio d'ore cercavano qualcuno che andasse a prendere dei fratelli indiani alla stazione e non trovavano nessuno perché i furgoncini erano fuori che stavano tutti evangelizzando, quello era fuori, quello stava arrivando, insomma non c'era. E il responsabile in quel momento si ricordò della macchina del Signore. Allora chiama il fratello e dice: senti, grazie a Dio il Signore veramente ti ha benedetto con questa macchina, guarda, il Signore ti ha dato la macchina che veramente ti dà subito l'opportunità di servirlo, subito. Ha detto: dovresti andare a prendere 5 fratelli alla stazione, vengono dall'India e hanno fatto un lungo viaggio e hanno bisogno di venire qua alla nostra missione. Beh, sai fratello, la macchina è appena uscita dalla concessionaria, non vorrei che lì alla stazione qualcuno me la striscia, non vorrei che magari loro entrando me la sporcano perché gli ho appena messo quel profumo ultimo e ringrazio Dio anche per il profumo che Lui mi ha dato, però sai, ma non puoi mandarci qualcun altro? E meno male che era la macchina del Signore. Gesù guarda le folle e vede persone stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora si gira verso i suoi e dice questo: pregate il Signore della messe che spinga. Questa parola nel testo greco ha un significato incredibile, è un significato molto particolare. La parola nel testo greco è ekballo ed è una parola che viene utilizzata quando Gesù caccia i demoni. Quando si dice nella Bibbia, sapete che Gesù cacciava i demoni e li mandava, Gesù cacciava e liberava le persone, viene utilizzato proprio questo termine. Questa parola significa prendere qualcosa e lanciarla molto lontano. Ora Gesù sta utilizzando la stessa parola che viene usata per cacciare i demoni dalle persone, la usa per cacciare le persone fuori dalle comunità. Scusate questo parallelismo, perché a volte siamo talmente legati all'interno dei nostri locali che non ci rendiamo conto di quello che succede fuori. Siamo talmente legati alle nostre sedie, siamo talmente legati alle nostre abitudini, siamo talmente legati al nostro ambiente ecclesiastico che non vogliamo essere scomodati. Gesù non si è mai fermato in una città. Gesù andava attorno insegnando nelle sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni infermità e ogni malattia tra il popolo. E quando qualcuno gli diceva: Signore, rimani qui, lui diceva: non posso, perché io sono stato mandato per predicare il Vangelo del Regno e ci sono tante città e tanti villaggi che mi stanno aspettando. È chiaro che qua non si sta parlando che ognuno di noi deve lasciare casa, lavoro e andare in giro per il mondo. Ma Gesù vuole sensibilizzare ognuno di noi, perché ognuno di noi in un modo o in un altro guarda la propria città, e noi al sud siamo specializzati in questo, che ci lamentiamo della nostra nazione, ci lamentiamo dei nostri politici, ci lamentiamo di come vanno gli affari, ci lamentiamo del fatto che non c'è lavoro, ci lamentiamo di ogni cosa. Ma il Signore guarda verso la nostra nazione e non si accorda con noi. Lui dice: la vostra nazione, la vostra città, i vostri paesi, i vostri quartieri sono pieni di persone che sono stanche e disperse, sono come pecore senza pastore e c'è bisogno che gli operai si moltiplichino. Ora Gesù ha detto: pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe, che spinga operai nella messe. E quando lui disse ai suoi discepoli di pregare che le persone fossero spinte nella messe, noi non ci rendiamo conto di quello che stiamo leggendo, perché in quel momento, mentre i discepoli cominciarono a pregare, guardate qui in Matteo al capitolo 9, l'ultimo versetto: pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. E sono convinto con tutto il cuore che i discepoli in quel momento iniziarono a pregare e dire, Pietro diceva: oh Signore, ci sono delle tante persone che aspettano in Samaria, tante persone che aspettano nella Galilea, tante persone che aspettano nella zona di Tiro, di Sidono, oppure nella zona dell'Egitto, nella zona dell'Etiopia. Signore, manda qualcuno nella Decapoli, manda qualcuno lì nella Galazia, manda qualcuno lì tra i Greci. E guardate il verso successivo, Matteo 10, versetto 1. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli, per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E al versetto 7 dice: andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è arrivato fino a voi. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sapete di cosa ci sta parlando qua? Che nel momento in cui Gesù sensibilizzò i suoi discepoli a pregare che Dio mandasse qualcuno, Dio ha mandato loro.
Stai attento a quello che preghi, perché tu potresti essere la risposta alle tue stesse preghiere. Di cosa ha bisogno Dio per fare qualcosa di grande in Puglia, Mauro? Di chi o di che qualità di persone ha bisogno Dio per fare qualcosa di straordinario a Lecce? Ha bisogno di supereroi? Ha bisogno di persone perfette? Ha bisogno di persone che non sbagliano mai? Ha bisogno di persone che sono tutte in giacca e cravatta, pulite, sistemate? No, ha solo bisogno di persone che sono sensibili ai bisogni degli altri. Tu sei una piccola fiamma che può incendiare tutto il tuo paese. Oh, dite amen per favore. Tu sei una fiamma che può fare la differenza ovunque tu ti trovi, e tu aspetti e stai aspettando che Dio possa mandare qualcuno da fuori per fare l'opera, mentre Dio sta dicendo: io voglio servirmi di te, io voglio servirmi di te, io non voglio mandare qualcuno da 4.000 chilometri distante per fare qualcosa qui. Perché dovrei mandare qualcuno da lontano se posso servirmi delle persone che sono qui e che sono nate in questo luogo e che conoscono i bisogni di questo luogo come nessun altro?
Amen.
Gesù ancora guarda con compassione le persone in questa città e in questa regione. E Dio stasera, io spero che ognuno di noi possa ricevere questo in maniera personale, che Gesù incontra il tuo sguardo e ti sta dicendo: ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. C'è bisogno di più mani, c'è bisogno di più energie, c'è bisogno di più preghiera, c'è bisogno di più soldi, c'è bisogno del tuo tempo, c'è bisogno di tutto quello che tu hai, di tutto quello che tu puoi mettere a disposizione. Una lotta contro il tempo. Lui ha bisogno di te. Sembra assurdo questo, ma è vero. Vi ricordate quando Gesù doveva entrare in Gerusalemme? Ve lo ricordate? Gesù manda due discepoli a Betania e disse: voi incontrerete, scendendo, entrati nel villaggio, voi vedete un asino che è legato. È un asino, dice il Vangelo di Marco, sul quale nessuno è mai salito. Questo è molto importante. Nessuno ha mai saputo. Disse: scioglietelo e portatelo da me. E se qualcuno vi chiede che fate, voi rispondetemi: il Signore ne ha bisogno, ma ve lo rimanderà presto. Troverete un asino legato. Quando lo trovate, scioglietelo e portatelo da me. E se qualcuno vi chiederà, i proprietari, se qualcuno vi chiederà: ma che fate? Voi rispondete: il Signore ne ha bisogno, te lo rimanderà presto. Tu pensi che non puoi dare di più della tua vita, di più del tuo tempo, di più delle tue energie? E quando il Signore cerca di prendere qualcosa di più, tu dici al Signore: ma Signore, ma che stai facendo? E il Signore ti dice: non preoccuparti, io in questo momento ho bisogno di te, ma non preoccuparti, perché te lo restituirò molto presto. A volte sembra che quando noi seminiamo, quando noi diamo, sembra che in un modo o in un altro ci sentiamo quasi impoveriti, che Dio ci sta togliendo qualcosa. E il Signore ti dice: io ne ho bisogno, ma non ti preoccupare, ritorneranno molto presto e moltiplicati pure. A volte abbiamo del tempo, non riusciamo a spendere del tempo e sentiamo che Dio ci sta chiamando magari di più a pregare, magari di più a spendere tempo nella sua presenza, e diciamo: Signore, non ho, ho così tante cose da fare che non ho tempo per pregare. E il Signore dice: proprio perché hai così tante cose da fare dovresti pregare. Ma non ho più tempo, non preoccuparti, te lo restituirò il tempo. Ma come? Le cose prima ci mettevi una settimana a farle, io te le farò fare in due giorni.
Avete mai sperimentato qualcosa del genere? Per fare quella cosa ho bisogno di tempo, non posso pregare. Se tu preghi, io te lo farò fare nella metà del tempo. E non ci rendiamo conto. Quante mamme, quanti papà sono venute da me dicendo: preghiamo per i nostri figli, prega per mio figlio che se ne va a discoteca a drogarsi con gli amici e mi piacerebbe che lui servisse il Signore. Presentano, parliamo. Questi ragazzi vengono ad una riunione, vengono ad una preghiera, vengono toccati dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non scende su di loro, cade su di loro in maniera pesante. La loro vita viene rivoluzionata e danno tutto quello che hanno per il Signore. Vogliono lasciare la scuola, vogliono lasciare il lavoro, danno tutto. E vedo i genitori che vengono a me e mi dicono: sai, però mio figlio è un po' esagerato, troppo zelo, troppo entusiasmo. Ma insomma, che cosa vogliamo? Se veramente crediamo che l'opera di Dio è un'opera soprannaturale che va a cambiare l'eternità delle persone, non vale veramente la pena dare ogni cosa della nostra vita per Lui? Non vale la pena dormire forse a volte qualche ora di meno per stare con qualcuno che ha bisogno, per una consulenza, per una preghiera, stare lì accanto a quella persona? Perché? Perché molti sono come dispersi, stanchi, come pecore senza pastore.
E voglio concludere, guardate qui in Ezechiele al capitolo 34, dal versetto 11 in poi. Poiché così dice il Signore l'Eterno: ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Le farò uscire tra i popoli e le radunerò dai vari paesi, le ricondurrò sul loro suolo, le pascerò sui monti di Israele, lungo i corsi d'acqua, in tutti i luoghi abitati del paese, le pascerò in buoni pascoli e il loro vile sarà sugli alti monti di Israele. Là riposeranno in buono vile e pascoleranno i ricchi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore e le farò riposare, dice l'Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata. Questo è il nostro Gesù. E Lui ha bisogno d'aiuto. Non fraintendetevi in quello che sto dicendo. So che la parola sta arrivando. Lui vuole servirsi di te. Essere pastori non significa semplicemente avere un microfono in mano e avere una comunità. Essere pastore, tu puoi essere pastore nel tuo posto di lavoro. Nel tuo posto di lavoro puoi sperimentare che cosa significa prendersi cura. Sei una badante, sei un capo di azienda, non ha importanza. Chiunque tu sia, ovunque tu sia, con chiunque tu sia, tu puoi fare un lavoro pastorale, puoi prenderti cura delle persone, puoi pregare per le persone in ogni luogo, in ogni luogo. Quando ero pastore nella nostra comunità, sempre nella punta a Catania, abbiamo incominciato a pastorare le persone nei campi di calcetto. Organizzavamo le partite di calcetto con tutti i ragazzi che non erano credenti. E la cosa straordinaria che facevamo prima della partita, ci riunivamo tutti insieme e pregavamo. E loro pensavano soltanto che lo facessimo soltanto quei 3-4 che eravamo, tra virgolette, credenti. No, noi li coinvolgevamo e desideravamo pregare tutti insieme. Pregavamo per una protezione soprannaturale. Non avete idea dei miracoli che abbiamo visto, perché sapete, poi quando si gioca l'agonismo aumenta, e l'amore per la palla, per fare gol, è quasi ingestibile. Quando qualcuno entrava magari in una maniera particolare e qualcuno si faceva male, abbiamo visto dei miracoli incredibili dentro il campo di calcio. Abbiamo cominciato a fare le consulenze tra un tempo e un altro, negli spogliatori, mentre ci facevamo le docce. Non c'è limite a quello che tu possa fare.
al tuo barista personale, alla commessa lì nel supermercato. Gesù guarda, Gesù sta guardando verso la tua città, verso il tuo paese, e lui ha bisogno di te. Lui sta guardando in questo momento nei tuoi occhi e ti dice: il lavoro è grande, io ho bisogno di te. Possiamo accettare questo invito stasera dal Signore stesso, dal Signore Gesù? Ho scoperto una cosa in questi 30 anni di fede. Ho scoperto che più mi prendo cura degli altri, più Dio si prende cura di me. Amen. Ho scoperto che c'è molta più gioia nel dare che nel ricevere. E che quando hai gioia nel dare, Dio ti mantiene pieno di gioia. Quando ti prendi cura dei preghi per i bisogni degli altri, tu trovi i tuoi bisogni incontrati e risolti. Ho visto questa cosa in maniera soprannaturale. Gesù guarda verso le folle. Stasera è un appello. Vorrei che tutti quanti ci alzassimo in piedi. È un appello per ricevere il cuore di Dio nella nostra vita. Ricevere il cuore di Dio per la nostra vita. Sarebbe straordinario poter continuare a fare eventi del genere nella città di Lecce, in ogni luogo. C'è bisogno di tutti. Ma è bello anche se alla fine di un evento del genere tu ed io potessimo andare lì dove Dio vuole che noi dobbiamo andare e rilasciare quella parola di grazia, rilasciare quel gesto d'amore, rilasciare quell'offerta di misericordia, rilasciare tutto quello che Dio ha messo nelle nostre vite e rilasciarlo nella vita delle persone. Amen.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te: tu hai tanto da dare.
Tu hai tanto da dare.
Tu hai tanto da dare. Tu hai così tanto da dare. Io vorrei che ognuno di noi stasera potesse accogliere questo invito da parte di Gesù. La parola ekbal, la parola spingere, essere spinti nella messe, significa letteralmente essere catapultati. Significa prendere qualcosa e lanciarla molto lontano. Ora, tutti quanti noi amiamo la comodità. Chi non ama essere comodo? Se devi comprare una macchina, è meglio comprarla comoda che scomoda. Se compri una sedia o un divano, è meglio comprarlo comodo, un materasso. Vero o no? Meglio avere una casa calda d'inverno che una casa gelida. Non ci vuole tanto per dire queste cose. Tutti quanti noi amiamo la comunità e viviamo per rendere la nostra vita, le nostre case, le nostre macchine, il nostro ambiente, noi viviamo per renderlo più comodo e confortevole possibile. Ora, niente di male su questo, perché Dio vuole che noi stiamo bene.
Amen.
Ma quando questa comodità ci impedisce di lasciarci scomodare da Dio, quanti barboni al freddo senza mangiare? Chi si occupa di loro? Quante prostitute al freddo senza amore? Chi si occupa di loro? Non è comodo. Ma Gesù ha detto: se l'avete fatto a uno di questi minimi, avete fatto a me. Il peccato non è quello che noi definiamo sporco nelle cose che si fa. Giacomo parla di un peccato, dice: chi può fare il bene e non lo fa commette peccato. Quelle cose invisibili che macchiano la nostra vita, perché? Perché parlano del nostro orgoglio, perché ci parlano e ci condannano nella nostra autosufficienza. Ma c'è un mondo che ha bisogno Io non so perché stasera ho parlato di questo, io avrei dovuto parlare di tutt'altro, ve lo garantisco stasera, di tutt'altro. Ma poco prima che Mauro parlasse con questo messaggio al cuore, quello che Mauro ha detto mi è stato di grande conferma. Abbiamo bisogno di farlo insieme, abbiamo bisogno insieme di avanzare con un esercito meraviglioso, che le porte dell'Hades non potranno mai resistere. Le porte dell'Hades, il soggiorno dei morti, lì dove le persone vivono ma sono morte. E Gesù, io vorrei che ognuno di noi potesse realizzare questa scena davanti. Gesù che guarda le folle e si commuove perché le vede desolate. Si gira verso i suoi discepoli e dice: non vi rendete conto quanto è grande questo bisogno? Quante persone hanno bisogno? Ma sono poche le persone. Oh, pregate al Signore della messa che spinga operai nella messa. Noi troviamo sempre delle scuse. Ah, le persone sono dure, le persone non vogliono ascoltare, le persone non vogliono sentire, le persone non vogliono ricevere. Non è vero, Gesù ha detto la messa è pronta. Sono gli operai. E sono pochi. Sono pochi coloro disposti ad affaticarsi, a soffrire e a fare sul sé. Si vive una volta sola, ragazzi. Solo una volta. E c'è un motivo per il quale viviamo. E Dio desidera dare veramente uno scopo. Lui desidera che tu ed io ci rendiamo conto del motivo per il quale siamo vivi. Che non è vivere isolati, è vivere insieme, lavorare insieme. E vedere un insieme anche nelle persone che in questo momento sono lontane e che possono diventare domani parte di una riunione come questa. La persona più antipatica alla quale tu puoi pensare in questo momento può diventare la persona con la quale tu pregherai domani in una riunione del genere. Tu non hai idea di chi Dio può portare qua. C'era una volta un pastore che stava guidando come un matto per arrivare alla riunione dove lui doveva predicare. E durante quel viaggio, durante quella corsa verso la comunità, si becca con una macchina. Lui scende innervosito e comincia a... Lui era un uomo di Dio, non poteva innervosirsi. E questo che invece comincia a dargli giù e dargli sotto le brutte parole, quasi se gli voleva alzare le mani, e il pastore si lascia andare per 30 secondi e poi dice: no, se no stasera a chi predico? E lui sistema di tutte le cose, se ne va e risale in quella macchina arrabbiato, quello che lo manda a quel paese, e lui va: Signore ti benedica, e se ne va. Entra, arriva nel parcheggio della comunità, arriva, il culto era appena iniziato, entra tutto sudato, sconvolto, la gente lo guarda: che succede? Niente, guardate, ho avuto un problema, ma anche basta, siamo qui, lo diamo. Ed è messo là a battere le mani, a cantare, il suo cuore si riscalda, la sua anima viene risanata. È arrivato a un certo punto, prende il microfono e comincia a predicare, e predica il Vangelo con tutta la sua forza, mentre lui predica persone che continuano ad entrare, e lui predica, arrivato a un certo punto, mentre deve fare l'appello e deve dire quanti vogliono dare la loro vita a Gesù, il suo sguardo incrocia gli occhi di quello che l'aveva mandato gloriosamente da un'altra parte, e se lo vede lì al centro. E lui che fa l'appello, e questo qua non lo guardava. E il pastore non ce l'ha fatta, che si sentiva troppo in colpa di sé. Prima di andare avanti, se devo andare a chiedere perdono ad un'altra persona, lasciò il microfono, scese dal palco, andò verso quell'uomo e lo abbracciò e gli chiese: perdona. Sapete una cosa? Quell'uomo quella sera fu conquistato a Cristo. Amen. Perché si rese conto che aveva davanti una persona normale, ma che era in grado di unirsi. Amen. Non abbiamo un'immagine da supereroe da presentare alle persone, ma vogliono vedere quanto c'è di Cristo realmente dentro ognuno di noi. Cristo c'è, dobbiamo semplicemente lasciarlo manifestare. Dai la mano alla persona un attimo che è accanto. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Ascoltare stasera il suo appello, il suo messaggio, puoi ascoltare stasera il suo invito, quello che ti dice: ho bisogno di te. Chiudi i tuoi occhi per favore in questo momento, chiudi i tuoi occhi nella presenza di Dio, accogli queste parole. Non ha importanza chi tu sei, non ha importanza se hai peccato venendo qui, non ha importanza cosa hai fatto, non ha importanza dove andrai, con chi starai. È importante che tu realizzi stasera l'importanza di questo appello diretto, non alla tua mente ma al tuo cuore, il Signore che ti guarda negli occhi e ti dice: io ho bisogno di te, io ho bisogno di te, ho bisogno della tua casa, ho bisogno della tua macchina, ho bisogno del tuo tempo, ho bisogno dei tuoi soldi, ho bisogno di tutte le tue energie, ho bisogno di te. Ma stai sereno, tutto quello che tu mi darai io te lo restituirò.
Thank you.
il suo campo, noi scopriamo il vero motivo per il quale viviamo. Soltanto ascoltando la sua voce, facendo quello che lui ti dice, scopri il valore della tua vita.
Solo qui.
Ti ringraziamo per come parli ai nostri cuori e ministri alle nostre vite. Ti ringraziamo perché nessuno ha parole di vita eterna come te. Sono le tue. Non sono parole di uomini. Sono le tue. E Padre, uscendo da questo luogo, chiediamo che i nostri cuori realmente siano ancora e sempre più sensibilizzati per i bisogni di tutti coloro che ancora non conoscono la tua grazia. Te lo chiediamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Ti ringraziamo perché tu ci hai già equipaggiato. Grazie, perché questo ci fa sentire onorati e privilegiati di far parte del tuo regno. Grazie con tutto il cuore, nel nome meraviglioso di Gesù il Signore. Amen. Grazie a Dio per ognuno di voi. Ognuno di voi è una pedina importante nella scacchiera di Dio. Ognuno di voi è talmente fondamentale per l'avanzamento del suo regno in questa nazione, in questa regione, in questa città, ovunque Dio ti manda. È talmente importante quello che tu puoi fare per Lui. Sei insostituibile, ricordatelo, perché sei unico, non sei raro, sei unico, sei unico, fatto all'immagine di Dio. E Dio vuole servirsi dei doni e dei talenti che Lui stesso ha messo dentro di te. Amen. Io voglio chiederti questa sera di concludere abbracciando qualcuno alla tua destra, alla tua sinistra, dicendogli: Dio si servirà di te in maniera potente. Una buona serata a tutti quanti. Un attimo.
Allora Dio mi ha dato un'immagine che è in questa sala di persone che vanno, potrebbe essere a fare dei massaggi, potrebbe essere anche a trovare qualcuno, non mi ha specificato, e senza volerlo apriamo porte spirituali.
Amen. Dio vuole servirsi di te per aprire delle porte in ogni luogo. Amen. In realtà questo era il messaggio in precedenza che avrei dovuto predicare. Dio vuole servirsi di te per aprire porte in ogni luogo. Quindi non pensare mai, mai, che la tua presenza in un posto non sia importante. Perché tu sei l'ambasciatore di Cristo, tu rappresenti il Regno dei Cieli. Amen. Alleluia. Amen. Salutiamoci. Ci sono persone che hanno bisogno di preghiera, un particolare, per favore venite qua davanti, noi intanto ci salutiamo, così le persone che hanno bisogno di andare continueranno, andranno. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, vogliamo incoraggiarvi a venire qua davanti e pregheremo e ministreremo per voi, ok? Una buona serata a tutti quanti, buon rientro a casa e quando è la prossima?
Tra 15 giorni.
Oggi ne abbiamo?
Il 2 dicembre. Il 2 dicembre saremo di nuovo qua. Sabato 2 dicembre di nuovo in questo albergo. O in questo sabato di sopra, in ogni caso saremo qua. Ok? Dio ci benedica, portate persone, di come dice Gesù, costringeteli ad entrare. Dai, cominciamo a salutarci e a benedire.